questo problema di una riflessione sul sacrificio nella liturgia, virgolette, cattolica, era diventato subito un problema. Poi con l'andare dei discorsi, ovviamente tutto è diventato problematico, il problema è un sacrificio, un dono, e l'incontro con il rabbino di Ferrara è stato particolarmente per me divertente perché ha messo in problema tutto quanto, se l'ha messo lui che è rabbino, siamo a posto. E alla fine l'ultimo è stato Renato De Zan, il quale ha fatto come Gesù a Emmaus, cioè è partito da Adamo ed Eva fino ai giorni nostri per cercare di capire. Solo che proprio con Don Renato, anche è stato proprio un ultimo intervento con Osvaldo, Don Renato insisteva sul problema del sacrificio, come lo facevano gli antichi. Invece Osvaldo, citando Rinaldo Fabri, diceva ma invece c'è un'altra prospettiva che si sottolinea il dono. A questo punto io ho detto allora sentiamo Don Luigi Girardi, già preside dell'ILP, già presidente dell'associazione di l'APL, dei professori di liturgia, insomma già, nel senso che però lavora ancora, voglio dire, non è come noi già pensionati da anni, lavora ancora. Io ho detto a me interessa molto e a noi interessa molto che la cosa venga approfondita, anche perché dopo viene messa sul sito, voglio dire, cioè è disponibile a tutti. Ovviamente lui farà la relazione, dopo si prepara che noi gli facciamo delle domandine, non so se perché è evidente il contesto, voglio dire, non è omiletico. Per cui io lo ringrazio, si è fermato apposta stamattina e oggi era impegnato appunto a Santa Giustina. Gli do la parola.
Il tema del sacrificio è forse una delle cose meno evitabili e più ambigue o ambivalenti, non so come dire, ecco. E io ho l'impressione che la nostra epoca vorrebbe farne a meno, come dire, come tema, cioè non banalmente, non facciamo più sacrifici. E fa problema, insomma, no? Non riusciamo a governarlo. E nello stesso tempo probabilmente è qualcosa che affonda le radici. Ecco, chi studia fenomenologia delle religioni dice nel biologico addirittura, cioè in meccanismi che sono così innati e con naturali, con vivente, che è difficile farne a meno. Il problema è che si dice sacrificio in tanti modi, cioè, e un conto è un'esperienza di sacrificio e un conto è il sistema sacrificale che si costruisce attorno a una pratica di sacrificio, no? Perché per dire solo potrebbe essere un sacrificio di ringraziamento, un sacrificio di espiazione, potrebbe essere inteso come un sacrificio volontario, un sacrificio oneroso, subito, cambia completamente, potrebbe essere inteso nell'ottica di avere un contraccambio e questo innesca un tipo di relazione, se lo pensiamo appunto con Dio, gli offriamo un sacrificio per avere, o potrebbe essere inteso come un'offerta, un dono, che uno tira fuori da sé in qualche modo. E potremmo dire un investimento che uno fa è un po' un sacrificio, cioè tu rinunci a qualcosa di te per investirlo su qualche aspettativa, certo, ma di cui non hai la pretesa, non hai il controllo, cioè può anche essere che vada male, ecco, no? Potrebbe essere inteso come una forma di sacrificio, cioè una sorta di mettere qualcosa di tuo, staccartene in vista di qualcos'altro. Ma quindi in vista di che razza di relazione instaura con questo qualcos'altro? Questo mi pare è una sorta di nodo cruciale, perché potremmo dire, anche dicessimo è un dono, ne parlavamo stamattina con i vari docenti parlando dell'offertorio della messa. C'è una tesi di dottorato sull'offertorio, ci domandavamo appunto come va inteso e lo studente introduceva o gli è stata fatta introdurre la parola dono, no, è un dono, però si diceva attenzione che la parola dono è altrettanto ambigua, il dono può essere una forma costrittiva non evidente ma che instaura, come dire, la necessità di un controdono, Marcel Mauss ne parla così, un antropologo, che è più violento quasi, dimmi no, dimmi quanto devo e te lo do, perché il contraccambio deve essere anche non pari, non è un dono, quindi deve essere quasi, cioè è una sorta di vincolo, un dono. E onestamente devo dire è vero, cioè tante volte a una persona in difficoltà, per esempio, anche economica, dire sta tranquillo, ti do io, ti dono io, gli crei più disagio e imbarazzo che non a dire ti presto, no, perché uno sente proprio di essere in difficoltà. Allora anche la parola dono e anche l'esperienza del dono va capita bene, perché può diventare il suo contrario, no, paradossalmente. Tant'è che altri filosofi, per esempio, parlando della fenomenologia del dono, dicono che dovrebbe essere tale da sparire come dono, cioè da non figurare come dono che io faccio a te, perché sennò innesca quella dinamica, no? Allora deve essere tale che alla fine non ti accorgi neanche che è un dono e dici, beh, allora lo prendo, è quasi esagerato, diciamo, il livello di mascheramento o di nascondimento del dono, perché è pur vero che la nostra vita si regge anche grazie a relazioni che scambiano qualcosa, no? E la gratuità, diciamo, è uno dei motori, non l'unico, c'è anche il corrispettivo, come dire, no? Il senso di giustizia non è fatto sulla logica della gratuità, è fatto sulla logica di a tot si deve tot, ecco, no? Quindi in effetti abbiamo, come dire, un plesso di esperienze, no? Molto complicate. E quando noi diciamo l'Eucaristia è un sacrificio, per entrare a pie pari, no, sul tema, capisco la difficoltà di tutti. Io per primo, io vengo da una fase di studio quando ero in seminario, io il punto in cui c'era il bisogno di liberarsi da quella categoria e dire no, Gesù Cristo ha superato la categoria di sacrificio. Nel Nuovo Testamento non si parla di sacrificio, la lettera agli ebrei, ma lo usa in forma ironica, lo usa, e penso che sappiate meglio di me, sì, appunto, queste, sì, cose, no? E nello stesso tempo abbiamo ancora termine sacrificio come chiave, uno dei termini chiave, a volte anche uno dei modi per chiamare l'Eucaristia, il sacrificio eucaristico, è un nome comune, diciamo, dell'Eucaristia, no? come altri. E potremmo dire, si può fare a meno, oppure merita che ci domandiamo come lo intendiamo e come andrebbe inteso quando lo applichiamo all'Eucaristia, più ancora quando lo applichiamo a Gesù. Io ho l'impressione che dobbiamo andare in questa seconda direzione, no? Perché fare a meno delle parole lentamente non è un bel gioco, cioè le parole poi ci sono e le esperienze che le parole dicono in qualche modo pure restano, e è meglio dargli un nome, ecco, piuttosto che far finta che non ci sia. Si tratta semmai di domandarsi quale chiave di lettura, ecco, avere per parlare di sacrificio. Potrei dire, ma forse l'hanno già detto, che non abbiamo questo meccanismo nel Nuovo Testamento. La passione, morte e risurrezione di Gesù è letta applicandovi il tema del sacrificio. Non abbiamo solo questo meccanismo, perché è molto più preponderante il meccanismo contrario. Il sacrificio è stato ricompreso alla luce della morte e risurrezione di Gesù. Ma detto questo, non è ancora detto tutto, perché la morte e risurrezione di Gesù può essere compresa in mille modi, in senso espiatorio, in senso quando diciamo ha compiuto la volontà del Padre. Anche lì immaginiamo cose folli, cioè che il Padre volesse la morte di Gesù, che sia da rabbonire il Padre piuttosto, e non immaginiamo invece che compie la volontà del Padre, che è esattamente quella lì, quella di mostrare la disponibilità di Dio totale fino in fondo, a darsi fino in fondo, no? Quindi è dalla parte del Padre, paradossalmente, e il Padre è dalla parte di Gesù. Non sono tra loro che uno deve tentare di convincere l'altro. Però questo lo intuiamo se leggiamo la vicenda della Pasqua in maniera completa e in maniera anche attenta. Non basta trovare una parola, perché si trova di tutto anche nel Nuovo Testamento, per quanto siano poche, ma il asterion, per esempio, applicato a Gesù, le cose, cioè abbiamo, perché parlavano, poveretti, col linguaggio che avevano, mica una colpa. Il problema è che intendi questo pensando a quello che è stato la morte e la risurrezione di Gesù. Lentamente purtroppo capita questo, che si capovolgono queste prospettive ermeneutiche, che a un certo punto è il linguaggio che usi che diventa la chiave interpretativa della realtà, no? A quel punto lì, come dire, puoi proiettare sull'esperienza una chiave di lettura che è un po' invasiva, che ti fa immaginare appunto che l'Eucaristia diventa un sacrificio di cui il padre avrebbe avuto bisogno, perché altrimenti avrebbe sfogato la sua ira. Non è propriamente questa la logica. Dovremmo appunto, come dire, avere questa pazienza, tenendo conto che anche la stessa Eucaristia viene vissuta dentro mentalità che cambiano. Per esempio, penso che capiti tutti noi, no? Come per la preghiera, beh, ti dico un rosario, un dialetto veronese, no? Dimmi una preghiera, e la preghiera, il rosario diventa una sorta di moneta con cui tu ti domandi, ma cosa prego dicendo il rosario? Ha un contenuto? No, non è importante, dimmi una preghiera, il rosario. E la messa, mi dica una messa per le mie intenzioni. La messa diventa una sorta di moneta di scambio, come dire, tra noi, i bisogni che abbiamo, Dio. Per cui far dire una messa per qualcuno è una sorta di... E d'altra parte c'è un sacrificio di Cristo che si applica. Quindi queste sono mentalità che poi nel Medioevo, non vorrei mai entrare nella storia, perché ma hanno avuto un grosso sviluppo nel Medioevo, con le messe per i defunti, per esempio, e con tutto quello che c'è attorno. Io personalmente non ho niente con le messe per i defunti, cioè, anzi, nel senso che dico, se c'è salvezza, c'è per tutti, vivi, morti, già nati, che verranno, c'è in Cristo. Quando celebro il Cristo, io vorrei che ci fossero tutti. Questo in fondo è il senso, no? Però appunto non la uso come moneta di scambio, ma come luogo in cui mi metto anch'io. Mi metto e prego per una comunione che riguardi tutti, vivi, defunti, di ieri, di domani, no? Capite che le mentalità possono essere molto diverse e molto influenti. Oggi abbiamo, anche in ambito ecclesiale, secondo me, almeno tre posizioni, diciamo così, di mentalità, cioè di atteggiamento, meglio. C'è chi rifiuta il termine in tronco, dice no, sacrificio sembra quasi una parola antiumana, no? Come dire, è una visione della vita triste che bisogna sacrificare, no? Salvo dopo che tutti facciamo, tutti cerchiamo qualcosa che ci interessa, nel cercare qualcosa che ci interessa sacrifichiamo un sacco di altre cose, cioè la logica, no, di questo investimento che ti fa dire vabbè, però insomma, però applicata a questa parola c'è chi la rifiuta in tronco, c'è chi invece dice no, va ricontestualizzata, va decodificata e convertita al significato che deriva dalla passione, morte e risurrezione di Gesù, non viceversa, no? E per evitare una deconversione, cioè, perché se la usiamo nel senso di sistema sacrificale in cui il tipo di relazione è do ut des, no, non funziona. E c'è chi invece, teniamolo presente, la vorrebbe dappertutto, magari un gruppetto minoritario, ma c'è chi contesta Vaticano II perché ha fatto sparire il tema del sacrificio e ha reso l'Eucaristia a banchetto, diciamo così. Sapete che siamo forse gli unici al mondo a avere nella prendete, mangiatene tutti, parola del Signore, questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Ed è per quelle polemiche che ci sono state a quell'epoca, in Italia in particolare, su aver perso l'idea del sacrificio, aver ridotto l'Eucaristia a banchetto, a festa, che poi non è vero, ma però è un rischio reale. E a quel punto il Papa ha detto, beh, perché sia chiaro che non è così, mettiamolo addirittura dentro, facendo una forzatura del testo, della traduzione. Ecco. Quindi abbiamo anche posizioni diverse, ecco, tra virgolette, no? È utile saperlo, perché a volte ci si confronta anche con chi in un attimo vede il contrario, ecco, di quello che dicevamo, ecco, o immaginavamo. Detto questo, partirei proprio da lì intanto, perché da un lato potremmo dire, beh, guardiamo che cos'è la morte e la risurrezione di Gesù e capiamo la parola sacrificio su quella cosa. Presumo che l'abbiate anche fatto. Potremmo anche dire viceversa, partiamo dai rituali di sacrificio. Penso che il rabbino abbia fatto questo tipo di lavoro in maniera anche interessante, perché non conosciamo del tutto l'Antico Testamento, non è facile conoscerlo, no? Forse loro lo vivono in modo pur non avendo più un tipo di sacrifici, che è quello con gli animali al tempio, però ne hanno molti, molti altri. Potremmo anche avere altre partenze, suggerisco questa, cioè questa contrapposizione tra sacrificio e banchetto, a mio modo di vedere, è fasulla, proprio non sta in piedi, no, non solo perché il banchetto è un sacrificio. Il libro di Terrin, un nostro collega di San Giustino, è Il pasto sacrificale. Parla del sacrificio concentrandosi sul pasto. È una delle cose appunto che affonda le radici nella biologia dell'essere umano, dell'essere che vive, potremmo dire, che in qualche modo per vivere ha bisogno di consumare. E noi non ci rendiamo conto, ma anche noi se mangiamo carne è perché qualche animale è stato ucciso. Lo compriamo bello fatto, ecco, no? E perdiamo la crudezza di questa esperienza. Però, insomma, di per sé c'è come una sorta di scambio essenziale per vivere tra noi e la natura, il mondo animale in questo caso, ma anche il mondo vegetale. Non solo il sacrificio, è il pasto è un sacrificio anche perché crea comunione. Cioè è quel gesto che puoi fare della divisione del cibo che consente di essere commensali, di fatto instaura una relazione di comunione, di fatto si parla di sacrificio di comunione. L'Eucaristia tende anche a questo, cioè non può non essere anche questo, perché l'Eucaristia è fatta con il pane e il vino, no, non con un soprammobile da guardare, ma col pane e il vino da mangiare e da bere. Quindi già a questo livello non c'è separazione necessaria tra essere sacrificio e essere banchetto. Ma poi, certo, è un tipo di sacrificio diverso, chiaramente. No? Poi c'è un'altra questione, per l'Eucaristia, io parlo adesso da liturgista, che di fatto il modo in cui Gesù ha vissuto, ha affrontato la sua morte e risurrezione e ne ha dato il senso, l'ha iniziata, no, come sua volontà in un certo senso, è proprio quello dell'ultima cena. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo che sarà dato per voi, sarà spezzato. Prendete e bevete, questo è chiaro il riferimento alla Pasqua, la morte e la risurrezione, intesa come un pane spezzato e dato, un vino versato per tutti. Allora vuol dire che noi, facendo memoria del sacrificio di Cristo, abbiamo come via della memoria il banchetto. Non c'è dubbio, cioè non è che siano due cose. La memoria di Cristo, morto in croce, è attraverso il segno della cena, come l'ha vissuta lui, perché lui l'ha vissuta così, cioè il nostro punto di partenza è in un certo senso la sua esperienza, come lui ha dato senso anche alla sua morte e nel dar senso alla sua morte ha implicato i discepoli, prendete e mangiate. Quindi, come dire, la mia morte sarà per voi e per tutti, potremmo aggiungere, ma questa è un'altra sottolineatura particolare, no? Allora, quando la Chiesa prende il pane e il vino e fa memoria di Gesù che dona se stesso, non fa che ripetere quei gesti e quindi in questo modo partecipa, diciamo così, del sacrificio di Cristo. Cosa intende per sacrificio? Quello che lui ha inteso. Sappiamo dirlo del tutto? Ci muoveremo con pazienza, cioè capiremo cosa evitare. Non, per esempio, quando noi immaginiamo che con l'Eucaristia noi diamo qualcosa a Dio, dovremmo dire che è molto di più quello che riceviamo da Dio. È rovesciata la cosa. Cioè, il dono dell'Eucaristia è che io do qualcosa o è che il Padre mi dona il suo figlio? Attraverso. È molto di più questo, no? Però non è semplicemente questo. Questo è già avvenuto. Quindi io non devo dar qualcosa a Dio per convincerlo, è già avvenuto, Dio ha dato il figlio, è già morto in croce. È che la memoria di questo non può che essere fatta attivando lo stesso meccanismo di condivisione del cibo che noi presentiamo e offriamo in memoria sua. Cioè è come se noi riattivassimo in quel modo quella logica di donazione e di condivisione che Gesù ha voluto esprimere nella cena per dar senso alla sua vita, quindi per realizzare il senso della sua vita, il suo, quello che chiamiamo sacrificio. Ecco, in questo quadro, come dire, intuiamo come in un certo senso l'Eucaristia possa essere chiamata sacrificio, a patto che la parola non ci disorienti e ci faccia pensare che noi siamo, come dire, davanti a Gesù, a Dio, in grado di dargli qualcosa per ottenere, perché non è affatto questo. Ma siamo lì per ricevere quanto lui ha voluto dare. Ma ricevere quanto ha voluto dare è essere implicati nello stesso dono, nella stessa logica di dono. Per questo l'Eucaristia chiede anche, come dire, che noi attiviamo una sorta di logica, di dinamica di dono, di sacrificale, come dire. Offro che cosa? Pane e vino. Non potrei fare senza, perché serve per fare la memoria. Lo condivido, certo. Offrirlo vuol dire rinunciare a mangiarlo subito, cioè mangiarlo dopo che lo abbiamo benedetto, dopo che lo riconosciamo diverso, dopo che e mangiarlo insieme, condividerlo. Notate che non c'è comunione senza condivisione nella liturgia eucaristica. Appartiene alle cose importanti del rito anche lo spezzare il pane, è uno dei nomi dell'Eucaristia originari, no, degli Atti degli Apostoli. Non c'è comunione senza condivisione, e la condivisione avviene con la divisione. Sul pane lo spezzi, lo dividi, non lo mangi tutto. Potremmo anche immaginare, no, che ognuno viene col suo panino, consacriamo, se lo mangia e va via. Non sarebbe una bella immagine memoriale di quanto ha voluto fare il Signore nell'ultima cena, tra virgolette. Ma non per copiare, ma perché esprime un'altra logica, una logica individuale. In realtà, purtroppo non è infrequente pensarla così, perché in realtà poi tu ricevi una particola che è un piccolo intero, no? Una bella particola, bella tonda, bella fatta, sembra come quella del prete, un po' più grande la tua, ecco. Ma teoricamente il pane dovrebbe arrivare a noi spezzato, cioè un pezzo, non tutto. Io dico sempre provocatoriamente, nello stensorio ci andrebbe un pezzo della particola, non tutta la particola intera, perché lo stensorio raccoglie quel che è rimasto dell'Eucaristia, pane spezzato, dovrebbe essere un pezzo, e ricordarci che l'altro pezzo l'abbiamo mangiato, quel pezzo è per qualcuno che non c'era, quel pezzo finché c'è ci ricorda che il dono di Cristo è per tutti, no? E attende che qualcuno lo prenda. Vabbè, non è che risolviamo i problemi in quel modo lì, dopo basta mettere un pezzo e magari... Però la logica mi pare sarebbe più vicina a questo tipo di gestualità, ecco. Dopodiché, risolvere la questione in fretta, come dire, basta dire che ci rapportiamo alla passione, morte del Signore Gesù, e quindi lì vediamo il senso del sacrificio e usiamo la parola in quel senso. So bene che non risolviamo tutto facilmente, cioè che la parola sacrificio ci riporta a galla tutto un insieme di cose che magari non si accordano direttamente o necessariamente a questo. E la stessa pratica dell'Eucaristia magari appunto può essere stata guidata da mentalità che invece vanno nell'ottica diversa, no? Per cui tu paghi per avere una messa detta per un'intenzione, per avere, ecco, no, una serie di cose. Insomma, c'è tutto un meccanismo che non sempre aiuta, al di là di come andrebbe giudicato e valutato in contesti diversi dai nostri anche. Insomma, teniamo aperta anche questa cosa, che non è che noi siamo più furbi di tutti gli altri, ecco, magari appunto abbiamo altri contesti rispetto ai medievali, ecco. Quindi, però mi sembra, ecco, che se intendiamo dentro la parola sacrificio un dono che è un dono di sé, che fa Gesù non per convincere Dio Padre a essere più buono, ma perché questa è ciò che il Padre voleva con il Figlio, cioè manifestare un amore che non si ritrae, che piuttosto di far pagare a te, pago io, non so come dirlo in termini banali, no? Come dire, non mando in croce te, se sei figlio di Dio, vieni giù dalla croce, avrei un esercito di Gesù, potrei fare, ma non è quella la logica, è quella di chi testimonia fino in fondo la volontà di amore, la volontà di perdono addirittura, no? Quindi il dono, eccolo qua, cioè non è semplicemente la morte, ma è anche la volontà di sanare relazioni e di crearle, di renderle possibili. Ecco, un dono quindi che non è necessariamente vincolativo, come potrebbe essere un dono, cioè che ti costringe a essere riconoscente. Secondo me si tratta veramente di capire come noi vogliamo vivere questa logica, più che dire se c'è o non c'è, una logica di sacrificio, ma domandarci come noi ci stiamo dentro, come la viviamo, se ci sentiamo liberi, non liberi, se prevale un senso di obbligo, un senso di interesse o un senso di gratitudine, perché l'Eucaristia rovescia tanti criteri. Dicevamo prima, non è il dono che facciamo noi, ma è più il dono che fa Dio a noi nell'Eucaristia, quindi già questo è rovesciato. Ma anche, pensate questo, noi all'offertorio presentiamo il pane e il vino. Sarebbe bello proprio che i fedeli portassero, nella chiesa antichissima avveniva così, si portava il pane e parte del pane e del vino serviva per fare questa memoria e il resto era condiviso, no? Quindi c'è un'offerta, c'è un'implicazione. Non è che stai lì a vedere Gesù fa Dio fa il miracolo della transustanziazione, ah, adesso c'è il Signore, me lo prendo. Fuori da questa logica di implicazione, di donazione, che è quella che il Signore ha voluto vivere, di cui vogliamo far memoria, difficilmente partecipi dell'Eucaristia, perché la memoria include anche te. Lo fai prendendo il pane e il vino, come ha fatto lui, e mettendolo a disposizione. Ma quando fai la comunione, lo ricevi. Allora, l'hai offerto e insieme lo ricevi. Ricevi quello che hai offerto. Ovviamente non in senso stretto, cioè, come dire, non è il corrispettivo. Cioè, in mezzo c'è stata una preghiera che è servita apposta per rendere diverso quel pane, no? Però, ma non voglio parlare della transustanziazione come concetto teologico, ma per dire la dinamica, ti sei anche staccato da quel pane, no? In certo senso. Tant'è che non è tuo in senso di appartenenza, ma è quello che noi, uomini e donne, abbiamo presentato. Non è che Dio, per conto suo, faccia apparire un pane. Fuori da quella disponibilità a presentare il pane, non c'è. Ma è anche vero che noi quando l'abbiamo presentato, noi abbiamo detto il contrario. Benedetto sei tu, Signore, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Allora si capisce più niente, viene da dire. Cioè, era frutto nostro o è già dono suo? Capite che la logica è di uno scambio di doni che non vuole essere vincolativo, come dire, ma è il riconoscimento che viviamo così, che viviamo ricevendo e donando. E proprio come ha fatto Gesù, così facciamo anche noi. Per fare memoria di quello che ha fatto Gesù, non possiamo sottrarci a questa logica, ma anzi siamo implicati. Allora il sacrificio è la memoria di Gesù, di quello che lui ha fatto, dentro la quale ci stiamo anche noi. Non è un'altra cosa, non è che noi offriamo un sacrificio e poi Gesù offriamo il sacrificio di Cristo, come fossero due cose. Quello che noi offriamo è già frutto del sacrificio di Cristo, è già frutto dell'amore di Dio, è già un modo per condividere quanto abbiamo ricevuto. Ecco. Mi pare che almeno in questa logica vengono perlomeno corrette alcune esagerazioni possibili, al di là di un'idea di sacrificio semplicemente come rinuncia, come insomma una vita triste che deve la testa bassa, no? Solo fa, non è necessariamente questo, ma viene tolta anche l'idea di uno scambio semplicemente dovuto. È nell'ottica di doni che si intrecciano, che rendono possibile uno il dono dell'altro. Del resto penso una vita di coppia è anche così, no? Cioè non è che si è distanti, perché se ti do qualcosa ti vincolo. No, si continua a dare qualcosa. Quando il rapporto diventa strano, vincolativo, credo che rischia di saltare. Credo che introduce qualche cosa che non funziona, no? Che è una dipendenza di uno dall'altro. Magari qualcuno può cercare anche una roba del genere, ma non è matura la relazione. Ecco. Però non è evitando il dono o evitando quella disponibilità. No, si tratta semmai di capire come gestirla. Perché lo dicevo, è quasi più importante domandarsi come noi ci stiamo dentro questa logica, più che quasi una definizione teorica che è, torno a dire, complessa, perché il sacrificio appunto può essere in tante cose. Ora, che il Concilio di Trento, che altri abbiano usato la parola sacrificio, abbiano insistito nel contrasto con il mondo protestante, ci sta, come dire, non sopravvalutiamo la cosa, perché nella Chiesa l'ermeneutica è in grado di fare grandi cose, no? Cioè, basta solo cercare di capire cosa volevano dire, cosa si voleva dire, che cosa si voleva combattere, e domandarsi appunto oggi in che direzione andiamo, non per smentire, ma per capire se ci sono altre difficoltà a cui far fronte, che non è comunque sia. Io direi questo, però ho molto più interesse a sentire voi, perché il tema l'avete già affrontato e quindi avete già un sacco di domande e credo che non avrò certo risposto a, anzi magari avesse contestate anche senza tirarmi quelle scarpe, prego.
Mi rifaccio al De Zan, perché l'obiezione che gli avevo fatto era: se, come dice lui, il sacrificio di Gesù non è un sacrificio come gli altri, perché nel sacrificio c'è il sangue, la morte, ma non c'è la risurrezione. Quindi è qualcosa di diverso. Ci ha aggiunto molto di più, ma comunque...
Certo.
E io dico, ma è perché continuiamo a chiamare con la stessa parola una cosa diversa? Allora, uno dice, noi pensiamo col bagaglio di termini che abbiamo in testa, con le nostre categorie. Ammiro il teologo Gamberini che cerca di rivoluzionare un po' le categorie con le quali è stato... Perché bisogna farlo. Non possiamo continuare, a, come dice lei, a interpretare in modo diverso ciò che la parola stessa dice. Senza sacrifici non si ottiene niente a sto mondo. Se lei ascolta, legge, è una frase, è una categoria normalissima, che non è applicabile però. Allora, perché non cambiare il termine? Oltretutto, ci sono due tipi di definizioni, almeno due. Una è: qual è l'uso corrente, il significato corrente, più diffuso, eccetera, del termine.
Cioè.
L'altra è: qual è il significato che io voglio attribuire a quel termine? Nella scienza si usa questo secondo, ovviamente.
Più preciso, più... Sì, sì.
Perché non facciamo questa operazione? Si prende una parola e si dice: questa significa tutto quello che lei ha detto, che ha detto Zanzi,
per esempio,
però
sì, sì.
È un'altra parola, perché se no la nostra testa è tra un linguaggio comune e un linguaggio che non è più comune.
Certo.
Posso attaccarmi a questo? Secondo me però, da un punto di vista socioculturale, diciamo, alla Chiesa probabilmente conviene mantenere la plurivocità, perché in effetti ci sono varie confessioni dentro la Chiesa cattolica, perché c'è la Chiesa, ancora la Chiesa tridentina, ancora la Chiesa ottocentesca, e c'è la Chiesa post-conciliare, e c'è la Chiesa di quelli che si inventano il post-teismo e tutte queste robe qua. Per cui, secondo me, con tutto rispetto, mi pare che questa... non ho detto equivocità, ho detto
sì,
plurivocità,
sì, plurivocità,
per essere più gentile, ma è una equivocità che è anche pesante, voglio dire, perché la struttura rituale, tecnicamente rituale, è disegnata in maniera unidirezionale, francamente, a cui poi, ovviamente, come perla, la Chiesa Cattolica Romana ha aggiunto la transustanziazione, che ha spaccato immediatamente, non spaccato, ha disegnato in rosso la divisione con il mondo luterano. Non so se rendo l'idea. Infatti, per esempio, anch'io in situazioni ovviamente non pubbliche, ho sentito tornare fuori, ma chi è che ha inventato la transustanziazione? Che bisogno c'era? Perché se il banchetto è la sostanza, la memoria di quel banchetto è la sostanza, cosa c'entra la transustanza? Non occorre mica avere Rovelli per dire che è inconsistente come discorso la transustanziazione.
Sì, sì.
Non so se rendo l'idea.
Sì, sì.
Però c'è della gente che ci sta male, perché dice: che bisogno c'era? Non fa altro che fare una divisione. Non farla, scusa, segnarla, pesarla.
Sì, sì, sì.
Per cui io sento molto il peso della storicità di sta roba e l'uso equivoco, non so se rendo l'idea, del concetto.
No, no, interessante, perché di per sé la parola transustanziazione è emersa per rispondere anche a un'esigenza simile.
Sì.
Cioè, non abbiamo una parola per dire in questo nuovo contesto di mentalità quello che intendiamo, che ha sempre inteso. San Paolo diceva: il pane che noi spezziamo non è forse comunione al corpo di Cristo? Potremmo dire, e a me piace questa cosa, io direi solo questo, ecco, no, perché il pane che noi spezziamo e che mangiamo è comunione al corpo di Cristo. Sempre inteso, poi cambiano i contesti, cambiano gli sfondi, che diventa il mondo germanico, il mondo aristotelico, eccetera, e ti accorgi che non funziona più quei linguaggi che usavi prima, perché qui si diceva questo pane è simbolo del corpo di Cristo, ma non funziona più perché sembra debole, e inventi una parola, inventi una parola. Quindi paradossalmente la Chiesa ha fatto anche operazioni simili, inventa una parola di cui adesso abbiamo, come dire, desiderio di dire ma cosa vuol dire. Quindi da questo punto di vista, diciamo, sono convinto che ci sia bisogno ogni tanto, se non sempre, come dire, anche se il ritmo non so quale sia,
secolare,
ecco, insomma, di aggiornamenti di linguaggio. Cioè, è evidente che parliamo in termini differenti. Pensate solo la parola sostanza, nel contesto metafisico ha un concetto, oggi nel contesto più fisico ha tutt'altro significato, ha il contrario per tanti aspetti. Ecco, quindi è evidente che c'è un bisogno, ma vorrei essere più radicale. Quando noi diciamo padre, cosa immaginiamo? No, è chiaro che stiamo usando. Allora, diciamo, sarebbe sbagliato immaginare che finalmente troviamo le parole giuste. Sarebbe interessante dire se questa parola crea più problemi rispetto a quelli che dovrebbe fare, cerchiamo di... sarebbe interessante, per questo l'ho detto anche prima, una delle cose, mettere insieme 3-4 teologi giusti e dire mettiamoci d'accordo. Allora ci sarebbe quello che dice, no, sacrificio, esattamente, esprime questa idea. Ci sarebbe quell'altro che dice, no, assolutamente. Cioè, non è così facile, intendo, non è così uniforme l'interpretazione. Perché, per esempio, se invece di De Zan aveste chiamato Giraudo, Cesare Giraudo, vi avrebbe detto sicuramente che è un sacrificio espiatorio, al posto di. Al posto di.
Secondo me. Condivido pienamente.
Ecco. Il per voi, il per Mon, è secondo lui proprio al posto vostro ci vado io.
Vado
come
io?
Dire, no?
Ecco.
Sacrificio vicario, sostanzialmente.
Francesco.
Volevo chiedere, a proposito dell'aspetto essenziale, diciamo così, se si può porre questo problema, no? Lei ha detto che importante è il collegamento con quello che Gesù ha fatto, no? Il legame, quindi, con la, chiamiamola, la cena del Signore, l'ultima cena, eccetera. Ecco, è proprio così oppure è possibile seguire altre vie? Perché io ho letto recentemente un saggio di Enrico Mazza, lettura piuttosto complesso, però ho visto questa notizia che così mi ha impressionato, mi ha colpito, che la Commissione Propaganda Fede ha accettato, riconosce la sacramentalità di un canone della Chiesa siriaca in cui non è previsto, non c'è il legame con l'ultima cena.
Potete spiegare un po'?
Sì, è una preghiera eucaristica di Adai e Mari, cosiddetta due. Mi pare che sia di zona di Egitto, Etiope, comunque africana, dove non c'è esplicitamente il racconto dell'istituzione come.
Sì. Ecco. Posso concludere?
Non volevo togliere.
Sì, sì, perché su questo ecco, interessante che in questa diciamo preghiera, in questa eucaristia, ecco, siriaca, che appartiene a una tradizione consistente, ecco, è antica e precedente a quella di Antiochia a cui si riferisce la riforma, certo, sì, sì, di Paolo VI. Allora, si fa riferimento a un'istituzione attraverso una lettura tipologica dell'Antico Testamento. Quindi, anche perché ovviamente non erano disponibili i Vangeli ancora, siamo prima del primo secolo, ecco, molto prima, insomma, non si conosceva ancora le lettere di Paolo. Ecco, allora, c'era questa... riferimento addirittura all'Antico Testamento, a quello che così si chiama Antico Testamento o Primo Testamento, non c'era ancora il Nuovo. Eppure la stessa cosa avviene in un testo che credo che molti di noi hanno visto o letto, che è la descrizione dell'Eucaristia nella Didache, che secondo me è importantissimo capire. Ci sono parecchi elementi che ci sono anche adesso, però il punto centrale, ecco, mi sembra questo. Certo, nella Didache, nella preghiera finale, c'è riferimento generico al sacrificio,
bisogna riconoscere. A Cristo, sì, sì.
Però anche qui non si fa riferimento all'ultima cena, a ciò che, cosa possiamo dire? Sappiamo, non sappiamo. Ha fatto Gesù nell'ultima cena, perché è molto controversa l'esegesi dei passi canonici Matteo, Marco, Luca e dei primi Corinti. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento che mi sembra importante è, su ciò che è essenziale, considerare l'impostazione di Paolo. Paolo, nella lettera ai Corinti, fa una descrizione che è classica, corrisponde a quella di Luca, ecco, tutto sommato. Però, nel cogliere l'elemento essenziale, ci fa capire che se manca una cosa, non è più valida l'Eucaristia. E questo ci fa capire qual è l'elemento essenziale dell'Eucaristia. Qual è questa cosa che annulla, praticamente adesso semplifico, l'Eucaristia? È la divisione
della comunità.
Non è tanto il comprendere il sacrificio o altro, eccetera, ma è la divisione. Le persone, lo dice esplicitamente, non è più cena del Signore per le persone che sono divise, che sono contrastanti, a proposito anche dei Romani, il conflitto con i giudeo-cristiani, a proposito di un modo di certi cibi che venivano portati per l'Eucaristia. Non è più così. Allora, l'elemento fondamentale è appunto la comunione, quello che si diceva prima. Elemento essenziale, dico.
Certo,
allora, se ecco, andiamo in quest'ottica, per carità, se uno vuole fare un'esperienza rituale con il sacrificio, valorizzando questo aspetto, per carità, lo faccia. Ma però teniamo conto che non è l'elemento essenziale e ammettiamo la possibilità che ci siano altri modi di fare questa esperienza, anche rituale. Tra l'altro, nella Chiesa antica mi pare che ci fossero proprio delle prospettive schematiche che poi potevano essere applicate in modo diverso a proposito di questa cena. Chissà se in futuro non andiamo in questa direzione.
Chissà, sì, sì. Ma ci sono tante cose che sono così pienamente condivisibili. Farei attenzione semplicemente però a non giudicare la prassi antica, sì, con criteri di oggi, e soprattutto la prima pratica, perché è una pratica difficile. Sulla preghiera del Dai Mari, che è interessantissima, c'è anche tra i tanti un bel testo scritto da Sartori, vostro teologo.
Sì, Don Luigi.
No, Luigi Sartori, Luigi Maria.
Ah, stiamo stando in
pariente. A volte c'è scritto lì. Che è interessante, perché dice lì la memoria è fatta non dicendo l'ultima cena, ma facendola. Cioè la memoria lì è proprio perché tu prendi il pane, fai la preghiera di ringraziamento e lo condividi. Quindi non è che manchi un riferimento, manca il racconto della cena, ma ha un riferimento appunto a quello che chiameremo sacrificio di Gesù, ecco già. Però l'interessante è che dice, guardate, la preghiera è utile perché ci toglie l'idea che sono le parole stesse, Gesù prendete, mangiate, quelle che creano un meccanismo quasi magico di transustanziazione.
Roba di parole, insomma.
Ecco.
Se l'ho letto io a casa mia non succede.
Non serve. Esattamente, manca una serie di contesti, effettivamente, di persone, di ruoli, di tutto. Ecco, quindi è in questo senso interessante la cosa, perché potrebbe anche far immaginare, sì, che anche le preghiere eucaristiche potrebbero essere diverse. Dovremmo mettere l'accento su una pratica, non su una parola, e quindi verremmo più verso l'idea di comunione. Attenzione però, perché appunto il rischio è che se io isolo Paolo, dice quello, non dicendo allora l'importante è la comunione, quindi mangiate a casa vostra, dice mangiate prima a casa vostra e dopo veniamo qua. Cioè non è sostitutivo di quel rito memoriale, la comunione, anzi quel rito memoriale è esattamente quello che ti ricorda la comunione, perché lui rimprovera la mancata comunione grazie a quel, dice questa non è la cena del Signore, grazie a quel memoria, dice questo non corrisponde. Quindi sarebbe interessante dover mantenere la memoria di ciò che fa da criterio di lettura e di spinta verso una comunione, che è verissimo che è un elemento, per quello dicevo, noi presentiamo del pane e siamo disposti a condividerlo, è già il primo segnale che sto inserendomi in quello, chiamiamolo sacrificio, o non chiamiamolo sacrificio, no, ma non aspetto che Dio faccia una cosa, metta lì e dopo dico, ah, la prendo, non la prendo, faccio la comunione, così. No, no, ho cominciato già con questa, potremmo dire già a radunarsi insieme, ascoltare la sua parola, offrire quello che ho, il pane e il vino, o le necessità, che, quel che serve per le necessità, no? Ho già cominciato quella logica di condivisione che è essenziale, perché il dono di Cristo è come se si reincarnasse, una parola brutta, cioè difficile, dentro questa pratica di condivisione. Ecco, allora mi pare che sia... Dopo, la storia della Chiesa primitiva è complessa, perché, cioè, voglio dire, la Didache, in quella fase lì, noi abbiamo preghiere per i pasti e non riusciamo a decidere se sono pasti eucaristici o pasti normali. E questo, per certi aspetti, non è un difetto, è proprio una condizione iniziale, perché l'Eucaristia, cioè la cena, Gesù, era una cena. Hanno fatto una cena anche loro. Quella cena probabilmente era in contesto pasquale, quindi una cena solenne che non fai ogni domenica, ogni sabato. In ogni caso l'hanno adattata, no, mazza non è molto diversa, perché non la, la riconduce alla Birkata Mazzon, non a,
sì,
a sedere pasquale.
Sì, dice che è una cena festiva.
Festiva.
Quindi è più festiva. D'accordo con l'ipotesi di Giovanni.
Del sabato, potremmo dire, no, ma in ogni, cioè non della Pasqua, sì, ecco, sì, in questo senso, certo, vedevo, non della Pasqua. Ma in questo senso... all'inizio ti accorgi che la memoria la fai facendo quello che fa Gesù, cioè una cena, è una cena di memoria, una cena è tutto. È con Paolo che si comincia a dire per quei problemi lì, no, la cena fate una parte, qui facciamo solo la cena memoriale, tant'è che useremo solo pane e vino. La cena era fatta in altre cose, no? Però appunto questa è un'evoluzione graduale, difficile... Comunque sia, sapete, non è che abbiamo tutta la cronologia, magari la ricostruzione di questi elementi è complessa, insomma.
No, io volevo dire questo, se non ricordo male, in Eucharistici Mysterium Paolo VI aveva parlato delle presenze, no?
Presenze, sì.
Sì. Gesù Cristo è presente nell'assemblea, eccetera, e in modo particolare nelle specie eucaristiche. Sì. E ho appena finito di leggere, perché l'ho presentato, un libro sulla presenza reale in Lutero. In cui, come erano insieme, c'erano dei teologi luterani e cattolici, il volume è abbastanza interessante, e in cui si diceva molto chiaramente che Lutero teneva in maniera molto forte al tema della presenza reale, tant'è vero che si divide con Suiglio e gli Svizzeri,
sì, sì,
che invece dicevano, perché lui diceva hoc est corpus meum, e Suiglio e gli Svizzeri dicevano hoc significat, sì, e lui diceva no, c'è scritto est, quindi c'è Ricca, sì, sì, che ha fatto un bel intervento. Ora, se abbandonassimo appunto il tema della transustanziatio, che poi risale a Tommaso, insomma, e che anche Tommaso non sapeva più come cavarsela, e alla fine ha detto ma c'è un miracolo, perché non riusciva ad andare a fondo della questione. Ecco, e riadattassimo, riusassimo questo tema della presenza reale che Paolo VI ha ributtato, secondo me con poco successo, ma che significherebbe anche un rapporto, perché in ambito luterano, non riformato delle chiese, ma in ambito luterano, della chiesa luterana, questo tema è molto forte, insomma, della riaffermazione della presenza reale.
Sì, sì.
Quindi questa, per esempio, potrebbe essere una delle tante di uscita.
sì, sì.
Abbandonando.
Ma io credo che, cioè, il problema forse è che sono tutti temi che non riescono a dire tutto quel che lasci, no? Sì. E allora qualcuno può sempre dire, ma presenza reale di cosa? Di Cristo che dona se stesso. Sacrificio.
Allora ricomincia.
Allora,
allora,
se non è presenza reale di Cristo che dona se stesso, è presenza reale di Cristo e basta. Ecco, e questo è però diverso, introduce un'altra questione, cioè che fa dell'Eucaristia sostanzialmente tutto. Cioè, perché battezzare? Perché potrei, serve che intervenga Cristo, faccio un'Eucaristia, ti porto l'Eucaristia, e Cristo ti fa. A me è stato detto, Cristo è presente nell'Eucaristia? Sì. Cristo guariva i malati? Sì. Allora io porto l'Eucaristia al malato e dico, guariscilo. E capite che questa è un uso dell'Eucaristia. Cioè io ce l'ho qua e quindi vado e gli dico, fa così. Tu sei capace, fa. È un uso strumentale, peraltro, non bellissimo, diciamo così. Ma l'Eucaristia, cioè, l'idea è, c'è un sacramento per i malati. C'è un'altra forma di presenza di Cristo che agisce per i malati. Come c'è un sacramento per la riconciliazione, capitolo grossissimo. C'è un sacramento per il matrimonio. Allora, in questo senso, l'Eucaristia non è tutto, è memoria di, celebrando il memoriale della morte, risurrezione di Cristo, sostanzialmente.
Questo, abbiamo perso la pregnanza del termine simbolum, mm-hmm. perché se la recuperassimo problemi, però l'abbiamo persa, non c'è niente da fare.
No, ma comunque il tema della presenza.
Sì. Io ricordo ai miei tempi si usava segno, e cioè il sacramento è segno della
efficace,
presenza.
Però si aggiungeva segno sacro,
segno
efficace.
Quelle erano aggiunte, ma il termine
no, stavano insieme, se no non bastava solo un segno.
C'è un punto che lei ha dato un po' per scontato, ma non lo è, e cioè che il mangiare sia mangiare insieme. Mm-hmm. In molte culture lo è, in altre no.
Certo.
Questo cosa vuol dire? Che dobbiamo tener conto anche della cultura. Allora, l'universalità della Chiesa non può essere proposta identica per tutte le culture, ma andrebbe capita all'interno delle culture. Cioè, quando si parla di comunione in una cultura individualista, che cosa mi proponi? Che non sia più quello che correntemente devo essere.
Ma
sono allora un po' una proposta.
Sono un po' perplesso. Cioè, teoricamente, dal punto di vista metodologico, hai ragione. Il fatto è che non so quale studio antropologico tu possa tirar fuori per dire che il mangiare è un mangiare isolato per individui. Perché in tutte le culture ci saranno modalità diverse di preparare il cibo, di condividere il cibo, di qualificare il cibo, ma in tutte le culture, cioè almeno per l'antropologia che ho studiato io, c'è sempre questa convivialità. No, ma voglio dire, però come principio che ci sia un intreccio con le culture credo sia una cosa
mantenendo
assolutamente,
però quell'effetto unificante,
certo.
Perché altrimenti se perdiamo quello.
La cosa invece che a me ha stupito, tu hai toccato adesso discutendo con lui, è che San Paolo, mangiate a casa vostra, poi una volta alla settimana vi trovate. Quando hanno inventato che il prete, solo il prete può fare il miracolo, che dicano messa tutti i giorni, che dicano messa da soli, senza la actuosa partecipazione, non so se rendo l'idea,
sì. Mm-hmm.
Per cui adesso andate a messa tutte le sere, no, secondo me si è, scusa il termine, banalizzato un evento che per essere rito così fondamentale, che io leggo sempre parola ed Eucaristia, io certo. Non riesco come morte e resurrezione, non riesco a separarle. Voglio dire, rendendo eccessivamente quotidiano il discorso della messa,
sì.
La rende una cosa prete a potere, non so se rendo l'idea.
Perdi la straordinarietà.
Ma da un punto di vista anche culturale
certo.
È tremendo, è tremendo. Per cui mi ricordo, mamma mia, quando ero giovane, insegnavo sociologia e ho ho fatto delle osservazioni facendo l'unità sulla religione. Non avevo mica un frate del santo.
Buoni.
Cioè, ma l'ho saputo all'esame che era un frate del santo, no? Perché ovviamente avendo sparato su ste robe qua, che hanno proprio reso una roba a gettone, la messa, in assenza non solo del popolo, ma anche tua. Cioè. Per cui tu deleghi, dici la messa, scrivi l'intenzione e buonanotte. Cioè, è un paradosso, voglio dire.
Sì, sì.
È un paradosso. E per quello voglio dire che questi discorsi qua si portano una storia pesantissima.
Sì, sì.
Posso agganciarmi su questo? Sempre a proposito del rapporto, riprendendo la questione del rapporto con sacrificio. Prima si diceva che è rientrato un po' dalla finestra con questa parola aggiunta a causa delle polemiche che aveva suscitato. Io darei un'altra interpretazione, ecco. Direi che il legame col sacrificio è dovuto alla legittimità del clero separato dalla Chiesa ed è motivata anche storicamente. Ecco, uno studio che ho letto di Cardellini, che è scomparso, ma comunque ha affrontato, ecco, questo tema, dimostrato che nei canoni, carestie, riconoscono il sacrificio soltanto nella fase in cui questo ha corrisposto con la nascita del clero, quindi di una gerarchia all'interno della Chiesa. E credo che la difficoltà nel superare proprio il riferimento al sacrificio stia a questo: il rischio di una delegittimazione, quindi di una svalutazione della funzione del clero, della Chiesa.
Da un punto di vista mio professionale direi che è certo.
No, no, ma è verissimo, per dire, nel contesto che ho scritto io, lo richiamo all'inizio perché non mi occupo di questo, ma è chiaro che una certa accentuazione del sacrificio è connessa con l'idea del sacerdozio,
okay,
e con l'idea di potere, potere nel senso potestà,
autorità,
potestà sacramentale, tu sei in grado di consacrare, il laico no, tu puoi farlo,
la donna no,
e questo ha maggior ragione,
la donna.
Ma appunto questo indubbiamente ha creato una, tant'è che anche oggi, no, al Giovedì Santo la sera, diciamo, è l'istituzione, commemoriamo l'istituzione dell'Eucaristia e il sacerdozio, l'istituzione del sacerdozio,
sì, esatto,
come fossero due,
esatto,
cose,
esatto,
connesse, no? Perché dietro c'è questo pensiero. Ecco, io non mi sentirei di assegnare tutto il tema del sacrificio a quest'unica causa, perché la storia è sempre complicata, però certamente una certa accentuazione e anche la spinta verso una celebrazione anche sostanzialmente fatta dal presidente col suo cherichetto e basta, senza, ecco, non è più neanche presidente perché non presiede nessuno, è celebrante, no? Quindi certamente è dovuta a questa sovraccaricatura, diciamo così, del ruolo del prete, tanto che oggi anche la ricomprensione dell'Eucaristia come sacramento della comunione, sacramento ecclesiale, eccetera, aiuta o chiede di ridefinire il ruolo del prete, perché che parliamo di presidenza, non certo, di celebrante, ma uno che è lì a contatto con l'assemblea, no? Quindi paradossalmente potrebbe essere anche un qualche cosa che se lo mettiamo a fuoco sul serio chiede un ripensamento anche delle categorie.
È un concilio a Gerusalemme qua per fare una roba del genere.
No, è anche interessante che c'è un linguaggio normale, comune, che tu senti ovunque, in cui si parla sempre di celebrante e non di chi presiede là.
Sì, sì.
Certo. Ecco, cioè tutti lo dicono. Ed è a volte questo linguaggio penetra più che quello teologico, certo, corretto.
Se consola, c'è stato un documento di una congregazione interdicasteriale firmato da un sacco, dove diceva non si usi la parola assemblea celebrante.
Sì, è bene, di qualche anno fa.
Di qualche anno fa, eccetera. Perché, o se no, solo con grande cautela, perché può dare l'impressione che tutti hanno il ruolo del prete.
Sì.
Se guardiamo l'ultimo documento del Papa, Desiderio Desiderare, lo usa con una tranquillità che sembra quasi che non, si è dimenticato, evidentemente no, cioè evidentemente anche nella Chiesa ci sono ogni tanto spinte, no, che vanno in una direzione, che hanno il loro momento, diciamo così, lì era saggio tra Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, lì è successo un pandemonio, detto tra noi, insomma, salvando le persone, però ecclesialmente in una fase
è pesante,
ecco, quella... pesantina, insomma, sì, per la liturgia poi. E mentre con questo qua che viene dall'America Latina, a parte che l'America Latina è complicata anche quella, però hai un altro approccio su questo aspetto, per esempio non ha nessun problema a dire l'assemblea celebrante, l'assemblea, certo, celebrante, ci mancherebbe altro. Anzi, perché noi il modello di prima ci faceva immaginare che il prete celebra e tu assisti, al punto che abbiamo detto no, devi partecipare, no? Ma partecipazione suppone ancora questa, in qualche modo, come dire, lo fa lui, ma partecipo, no, è la celebrazione che è soggetto attivo titolare, l'assemblea, anche l'assemblea tutta, certo, insomma, non è che uno fa qualcosa in più, insomma.
Ma non so neanche i preti quanto legano,
no, appunto,
tutti i documenti, il discorso
che l'altro dice è celebrazione del popolo di Dio presieduto dai pastori, non nessuno la legge, insomma.
Forse chiedervi io invece una cosa, tanto per perché secondo me, non so, ditemi voi, cioè una logica, come dire, di sacrificio intesa, ecco, come possiamo, al di là che potremmo cambiare parola, cioè vabbè, insomma, però se uno ci riesce a farlo bene, ma è legata per esempio a questo fatto, che il dono più grande che io posso fare a un'altra persona è dare la vita, cioè è perderla. Com'è che il massimo, sul più bello che posso dire, guarda, ti voglio così tanto bene che muoio io invece che do la mia vita. È evitabile una cosa del genere? Quando Gesù dice non c'è amore più grande di questo, dare la vita, oppure chi ama la propria vita la perde, chi perde la propria vita invece la dona, la ritrova. Ecco, non è forse questo, come dire, una soglia che non è evitabile? Cioè in qualche modo chiamiamola sacrificio, non perché mi chiedi un sacrificio, ma è la dinamica della vita un po'.
Manca la risurrezione.
Siamo sicuri? Io ho qualche dubbio su questo.
Anch'io.
No, su questo no. Vorrei un'aggiunta.
Ecco, però
la mia è più breve, perché quando tu hai tentato di mettere a fuoco il senso del dono che fa Dio, tu un conto se doni la vita, un conto se doni il tuo suicidio.
Certo. Certo.
Perché, voglio dire, è stato, certo, inventato il suicidio.
Dal martire al kamikaze, ecco, sì, non so come...
Adesso no, per citare un padre della nostra chiesa sociologica, Durkheim, il suicidio, certo, per generosità, il suicidio altruistico è uno degli elementi importantissimi. Allora, mentre noi abbiamo insistito sul sacrificio, sul dono di morte... Anche tu all'inizio hai insistito sul dono della vita, che comincia dall'incarnazione, certo, e, certo, finisce nella resurrezione, non nella morte. Mm-hmm. Non so se rendo idea.
Sì, sì, sì.
Allora io dico delle diverse ipotesi, per me il discorso è sì, tu doni la vita. Ecco, questo è che volevo dire. Mentre invece noi continuiamo a insistere sul problema della morte, che lui si è offerto volontariamente, che l'hanno bastonato, eccetera, eccetera.
Perché per una vita noi abbiamo visto solo la croce, non croce e risurrezione,
così,
insieme, gli abbiamo disgiunte.
Noi siamo partiti leggendo René Girard su questo, e io credo che un'indicazione importante possa venire proprio da questi studi dell'antropologia. Ecco, è vero, la cosa più grande è che uno sacrifichi la propria vita per gli amici. Ma perché lo fa? O come lo fa? Perché è importantissimo.
Certo, certo.
Non lo fa per legittimare e per raccomandare questa cosa e farla diventare il trionfo del martire, ma lo fa smascherando l'assurdità di questa situazione e quindi portando a una conversione dei persecutori che capiscono il loro errore. Ecco. Sì, questo mi pare che sia la posizione di Girard. Ecco, e questo è molto diverso.
Sì,
ecco.
Certo.
E Girard credo che interpreta in questo modo ecco, la passione di Gesù, dei Vangeli. Ecco, abbiamo anche questi studi,
ma ce ne sono.
C'è già un superamento, sì. Comunque.
Ecco,
anche
devo
sua
dire,
visione.
Però, ecco questo, mi dispiace anche. Dei libri che ho letto, ne ho trovato anche di storici della Chiesa, liturgisti, eccetera. Pochissimi hanno letto Girard, ma se l'ha letto.
Sì, ma...
basta leggere nelle bibliografie e vedere se c'è.
Sì,
c'è in pochi,
c'è.
Non in tutti. Secondo me sarebbe un aiuto importante anche per i teologi. Anche per noi, purtroppo c'è stato così una moda una volta, adesso quasi pochi ne parlano.
No, ma è vero. A dire il vero, da quel che so io, perché non sono esperto di studi, nel senso, perché a San Giusino sento molti che l'ha detto, lo citano, però ne vedono anche gli aspetti critici.
Certo,
cioè, non è...
sì.
Però sicuramente il morire in sé è ancora ambivalente, come dicevamo prima, come il dono.
Certo.
Cioè, quindi è martirio, è suicidio, è kamikaze, come dicono, è una cosa... cioè è fatto per uccidere, per far più danno all'altro, è fatto per... è chiaro che bisogna, come dire, disambiguarlo, tra virgolette, vedendo
smascherarlo,
ecco. In questo senso, però, in quel che mi pare di capire anche che quella logica lì è insuperabile, almeno per noi, insomma, esseri umani, come dire. E quindi effettivamente appartiene a un elemento... siccome non siamo eterni, siccome non abbiamo tutto, siccome non possiamo che consegnare qualcosa senza pretese, in qualche modo alla fine devi affidare qualcosa e puoi affidare tutto te stesso sperando che sia per il bene, che sia, potremmo dire è una logica di sacrificio. Se usiamo la parola sacrificio ci scatta subito tutto quella roba lì. Non usiamola, però quella logica lì, come la chiamo? Cioè, amore fino a dare la vita, cioè, non ho problema, ecco, ma... Però a quel punto, mi spiego, c'è chi dice, guardate che probabilmente anche i sacrifici delle religioni antichissime avevano questa logica. Cioè, il sistema sacrificale non è unico, può avere la versione del do to test, del rabbonire Dio, eccetera, ma anche la versione... della condivisione, della divisione per condividere, del fatto che ti rendi conto che una vita serve all'altra in qualche modo, è donata e dici fino a che punto questo è, come dire, superabile, ma adesso non voglio dire sacrifico un altro, no, perché potrebbe essere questa la deviazione, ma dico io voglio così bene che offro me stesso, cosa posso fare? Di meglio, di più, se faccio meno di questo mi rendo conto che non voglio così bene, tutto lì. E a me pare che questa sia una logica che mi inchioda, come dire, se il massimo del voler bene è perdermi, sono davanti a un paradosso. E il perdermi, in realtà, Gesù dice, è il trovarsi. Allora, non è semplicemente lo scomparire, non è che manchi la risurrezione. La risurrezione è la piena evidenza che questo perdersi è stato il massimo bene.
Cioè, certo, questo, il punto è la denuncia dei persecutori.
Esatto, sì.
Ecco,
giusto.
Che sia chiaro, nessuna forma di perdere la vita che non comporti la denuncia, cioè un atteggiamento non passivo, ma attivo di denuncia della violenza.
Sicuramente, sicuramente.
Che c'è su questo, perché altrimenti non ne usciamo più, si riproduce il ciclo della violenza.
Certamente.
Lo raccomandiamo, lo manteniamo.
Il paradosso può essere che chi si sacrifica non è che fa una reclamo contro la violenza, ma sono gli altri che guardando la sua testimonianza gridano contro i violenti, non so se rende idea.
Sì,
ma non è lui che dice.
Ma perché lui lo ha fatto? Se lui lo ha fatto,
lo fa contestando
in qualche modo, riconoscendolo, perché ed è avvenuto nel passato, come viene riconosciuto come l'eroe, la figura dell'eroe? C'è dietro parecchia cosa su questo. Quanto ha sviato questo, quanto ha coperto del sangue, della violenza, dell'orrore. Ecco.
c'è un aspetto che non viene detto, e cioè quando io dedico del mio tempo a qualcuno, dedico la mia vita.
La mia vita, certo, infatti.
Certo.
E allora, che cos'è il tempo? Ecco, è la nostra vita.
Siamo noi.
Cioè,
sì, sì.
In fisica, adesso discutono se c'è o non c'è, perché è irrilevante addirittura.
Sì, sì, no? È un altro...
Allora, il fatto di dedicare del tempo è dare la vita.
Certo, sì, non è solo la morte.
No, ma erano questi...
È chiaro che morendo lo dedichi tutto.
Lo dedichi tutto, sì, sì. Sì, è proprio così.
Ma è sul dare la vita, sì, che bisogna sottolineare. Ma quando mi dicono, ma quando hai messo al mondo i bambini, hai fatto tanti sacrifici. Ma che sacrifici? Ma io l'ho fatto, che ero contentissima. Ma perché continuate a parlare di sacrifici? Sì, sì. E l'ha detto in maniera talmente...
No, ma è vero, cioè... È perché non sempre c'è il persecutore, no? Cioè, c'è l'investimento tuo che...
C'è, nell'ultima cena c'è anche l'altro grazie, gesto che è la lavanda dei piedi, che dove non c'è la liturgia eucaristica nostra, c'è la lavanda dei piedi. Quello è l'esempio che ci ha dato di donare, è il servizio,
certo,
è il servizio. Sì, questo sì, è darsi per gli altri, non è solo morire per, non è solo
croce. Dico sempre, dare la vita non è... In ultima è morire, ma prima è vivere in certo modo, no?
No, ma è quello importante.
È durante la vita che tu doni.
Molto di più prima che
non è come morte.
È quel che dai non torna più indietro, cioè il tempo che dai. Per questo io dico, in certo senso, una dinamica, adesso perdonatemi, sacrificale, sana, la viviamo semplicemente anche solo andando a messa, perché decido di perdere tempo e stare insieme
o andando a confessarsi, come diceva il prete di Venezia.
No, la preghiera, qualsiasi cosa. Ecco, però senza questa disponibilità non avviene la memoria del dono di Cristo, perché la memoria del dono di Cristo è tale che vuole assumere anche noi, ci implica dentro, no, nel gesti, tant'è che ripetiamo, offriamo pane e vino, li condividiamo e siamo parte come lui di una dinamica di dono che in qualche modo
che non finisce mai,
anche se non abbiamo persecutori, speriamo, sì. E contestandoli tutti quelli che sono, perché è verissimo che la morte e risurrezione di Gesù non ci chiede di crocifiggere qualche altro. Ma ci chiede,
certe
di
volte però facciamo finta di non
è vero. Il problema è se evitare un rischio vuol dire tirar via tutto
per adattarsi.
Grazie.
Mamma mia,
grazie.
Temi complicati.